Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno i tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti a governatori e a re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Parola del Signore. Come voi sapete, gli Atti degli Apostoli ci mostrano come nella Chiesa continua la vita di Gesù Cristo in tutti i suoi aspetti. Potremmo dire che è il corpo mistico di Cristo che rimane nella storia fino alla sua conclusione, quando il Signore tornerà nel suo corpo glorioso e sarà glorificato in tutti i suoi santi. Ma tutti i suoi santi, cioè il corpo mistico di Cristo, come dicevo, fin da ora proseguono e continuano la vita di Gesù. E infatti lo vediamo nella pericope, che è enormemente tagliata, degli Atti degli Apostoli, che ci parla della vicenda di Stefano. Ce lo presenta pieno di grazia e di potenza, esattamente come Gesù è stato pieno di grazia e di potenza. I suoi segni, i segni di potenza che compiva, proseguono nei suoi servi. Tanto è vero che si dice: faceva grandi e prodigi e segni tra il popolo. Il discepolo di Cristo continua la potenza di Cristo in mezzo a questo mondo. Intendo dire che a noi è stato dato il potere, vi ricordate, di cacciare i demoni, di guarire i malati, di risanare i lebbrosi. Quanto più un discepolo è trasparenza di Gesù Cristo, tanto più questi segni continuano attraverso di lui in questo mondo. Gesù ha fatto relativamente poco ciò che era circoscritto nel breve tempo di vita che ha vissuto e nel piccolissimo fazzoletto di terra in cui lui ha dimorato. Ora questo è dato a tutti noi. Quindi le opere di potenza nel nome di Cristo, la predicazione nel nome di Gesù. Voi sapete anche che i primi capitoli degli Atti degli Apostoli sono appunto la predicazione nel nome di Gesù e le opere di potenza che si compiono, che compiono gli Apostoli nel nome di Gesù. Accanto a questo e indistricabilmente uniti ad essi c'è tutta la vita di Gesù, la persecuzione di Gesù. Allora alcuni della sinagoga, detta dei liberti, si alzarono, ma non riuscirono a resistere alla sapienza e allo spirito con cui parlava. Il dono della Pasqua, infatti, è il dono dello Spirito Santo. È Lui che crea in noi, per così dire, degli altri Cristi. Lo Spirito che ha fecondato il grembo di Maria, e si potrebbe dire che l'ha resa consustanziale a Gesù, rende consustanziali a Lui anche noi, donandoci di condividere la sua stessa vita. Ignazio, molti secoli più tardi, dirà: scegliere e desiderare, e quindi anche vivere, ciò che Gesù per sé ha scelto e desiderato. È interessante osservare che rispondono a questo annuncio, rispondono con la persecuzione soprattutto questi di alcune particolari sinagoghe, Probabilmente c'è un motivo. Queste sinagoghe si trovano in terra pagana. Voi sapete che in terra pagana l'identità è molto difesa, diremo così, con le unghie e coi denti. Quindi forse loro erano particolarmente sensibili. In fondo gli ebrei di Gerusalemme, come d'altra parte Paolo, che era culturalmente di Gerusalemme, in fondo potevano considerare il cristianesimo uno sviluppo dell'ebraismo, e Paolo di fatto lo presenta così. Ma ci sono delle persone che sono quelle che sono vissuti appunto in luoghi di minoranza, che sono particolarmente sensibili, e togliere anche solo una cosa crea problema. Comunque sta di fatto che continua la persecuzione di Cristo, la non accoglienza di Cristo. Ieri dicevamo, venne tra i suoi ma i suoi non l'hanno accolto, prosegue nella non accoglienza del suo testimone. In questo il testimone diventa partecipe della preghiera di Cristo. Fissando il cielo vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio. Il testimone che è partecipe del rifiuto di Gesù Cristo, mentre vive quel rifiuto sulla propria carne, vede il cielo aperto, quei cieli che a noi sembrano chiusi e insensibili al dolore del mondo. In fondo un martire è un uomo che soffre. Quel perché, c'è un salmo che comincia dicendo: perché Signore stai lontano, nel tempo dell'angoscia ti nascondi? Il misero soccombe all'orgoglio dell'empio e cade nelle insidie tramate. Questa è la storia, anche la nostra forse, nel nostro piccolo. Il salmo incomincia con la domanda perché, ma rimane in evasa. In questo, per il testimone si aprono i cieli. La storia che rimane oscura diventa trasparente alla luce del risorto. Questo avviene mentre, vedete, Paolo dirà: portiamo la passione di Cristo perché in noi si manifesti la sua vita. Le due cose sono come le due facce di una medaglia o di una moneta, non è possibile avere l'una senza avere l'altra. È perché aveva già sperimentato la potenza della risurrezione, cioè la potenza dello Spirito, che lo aggregò come diacono in mezzo agli apostoli, e poiché aveva sperimentato la presenza del risorto, allora è stato reso testimone, e nel sì che diede alla fede era implicito anche il sì che disse in questo momento, come nel sì che diede Maria all'annunciazione era implicito il sì che diede stando ai piedi della croce. Si turano gli orecchi, non per niente, e purtroppo il lungo discorso di Stefano, che per incidence è anche il più lungo discorso riportato nel Nuovo Testamento, sono molti versetti. Lui cominciò, come cominciò? Gente pagana nel cuore e nelle orecchie, pagana nelle orecchie, cioè tu non vuoi ascoltare, e se non vuoi ascoltare è perché pensi di sapere già. Cosa che probabilmente può riguardare anche noi. Li si scagliarono tutti insieme, lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. La lapidazione, vedete, noi abbiamo nel diritto penale, a parte che non c'è più la pena di morte, ma una visione tutto sommato asettica o illuminista, una funzione rieducativa. In questo mondo non c'era per nulla, e le diverse pene capitali, ce n'erano di tanti tipi, esprimevano anche diverse, per così dire, riprovazioni sociali. La lapidazione è la peggiore perché sottintende simbolicamente: io neanche ti tocco, t'ammazzo tirandoti dei sassi. E non immaginate i sassi di ghiaia, eh? La lapidazione alla quale, per esempio, erano sottoposte le adultere, il rischio che corse Maria, e noi lo vediamo anche nel Vangelo, no? Condusse un'adultera sorpresa in flagrante adulterio, scavavano una buca, legavano la persona e gli scagliavano addosso dei sassi, ma non dei sassolini di ghiaia. Perciò lo ammazzavano, perché se no hai voglia di tirare sassi, quindi intendo dire, cerchiamo anche di avere una composizione di luogo, direbbe Sant'Ignazio, più congrua. La lapidazione dice che tu sei il peggior peccatore perché falsifichi ciò in cui noi crediamo, la fede, che è la base di tutta la nostra vita. È lo stesso motivo per cui nel Medioevo gli eretici erano perseguitati, perché il ragionamento era proprio questo: è peggio di chi che falsifica la moneta. Sono discorsi che naturalmente noi non condividiamo più, però è verissimo che il potere temporale dipende da una sua garanzia spirituale, e se viene meno la garanzia spirituale viene meno anche il potere temporale. Banalmente, guardate che se il re Carlo non fosse capo della Chiesa d'Inghilterra, diventerebbe una repubblica, perché è il potere spirituale che garantisce, cioè l'insieme di valori, e dunque coloro che li detengono. Qui li scrive i farisei, i sacerdoti, perché se loro ti delegittimano diventa un problema. E non per niente i primi martiri nel mondo romano furono accusati di ateismo, perché voi non condividete gli dèi della città, cioè i nostri valori. È la stessa cosa. Naturalmente l'allusione, il mantello è posto ai piedi di Saulo, è quel Saulo che noi cominceremo a conoscere, e di fatto ampia parte degli Atti degli Apostoli, l'abbiamo già visto nella nostra lezione divina, sarà dedicata proprio alla storia di Saulo, Paolo, colui che assistette alla scena approvandolo, finalmente si fa così con gli eretici, diventerà lui stesso partecipe della medesima vocazione, perché lui stesso morirà martire. In fondo, le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo, sarete condotti davanti a governatori e re, gli ultimi capitoli degli Atti degli Apostoli, non abbiamo Paolo davanti al governatore Felice, e in fondo non viene qui a Roma per essere giudicato dall'imperatore stesso, si è appellato a Cesare. Quello che intende dire Gesù, le parole che Matteo mette in bocca a Gesù, è una teologia della storia. Sarete condotti davanti a governatori e re, d'accordo, per causa mia, cioè il vero motivo sono io. Come sempre, disgraziatamente, nella storia, il motivo per cui condanni una persona il più delle volte è successivo alla decisione che hai già preso di condannarlo. Trovi un sistema, trovi un motivo. E se ci pensate è molto vero. È la storia dei martiri, di tutti i martiri. Ma il vero motivo è mio, il mio nome. La predicazione nel nome di Gesù, i gesti di potenza nel nome di Gesù, la persecuzione nel nome di Gesù, per dare testimonianza a loro, ai pagani. Cioè il vero senso non è che perché il Signore stai lontano nel tempo dell'angoscia ti nascondi, l'empio soccombe all'insidia il giusto soccombe alle insidie dell'empio e cade nelle insidie tramate. In realtà il perché è proprio questo: tu soccombi perché dai testimonianza, riveli il peccato del mondo che continua a rivelarsi attraverso di te, tu diventi il segno di contraddizione di cui il mondo ed eventualmente anche quello ecclesiastico ha bisogno. Io non voglio mettere sull'altare nessuno, ma insomma, dopo dicono che sono comunista, ma Monsignor Romeo, ma possiamo dire che non è stato fatto venire in udienza a Roma per un bel po' di tempo, perché era comunista, secondo loro? È vero. D'altra parte, parliamo di cose un pochettino più lontane. Il cardinal Ferrari di Milano, Pio X, che è un santo, non gli parlava più, di fatto non lo riceveva in udienza, perché aveva paura che fosse modernista. E dire del cardinal Ferrari che era modernista è come dire di me che sono comunista. E allora potremmo andare avanti parlando di Primo Mazzolari, ma come mai è finito dove è finito? Un motivo c'è, perché se fosse stato buono avrebbe fatto parte del capitolo del Duomo, e io non ho nulla contro le persone che fanno parte del capitolo dell'Duomo, anzi adesso che invecchio mi piacerebbe farlo anche a me, con la mia veste bella rossa, sottana, tricorno, e andare a dire l'ufficio in coro tutte le mattine, mi piacerebbe tantissimo, ma niente. O più semplicemente Lorenzo Milani, ma perché è finito sul cocuzzolo del monte? Allora vedete, è sempre, quando lo mandi trovi anche il motivo, non solo trovi il motivo, ma in genere indori anche la pillola, perché siamo falsi, punto. E siccome Stefano non gliela mandava mica a dire, perché se voi ascoltate, gente pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Non è che le mandava a dire. A un certo punto gli dice: sacchi pieni di iniquità. Beh, è sempre utile leggere il Vangelo in greco, perché non era solo iniquità, era qualcosa di più corposo, perché il dono dello Spirito è anche la paresia, cioè la franchezza. Siamo noi che abbiamo trasformato la carità, noi, l'ambiente ecclesiastico facilmente trasforma la carità in un parlare in punta di forchetta per non urtare nessuno, ma non è mica questa. Eppure vedete, prosegue la storia. Quello che però noi riteniamo e teniamo fisso è che tutto questo che è accaduto perché tu predichi, perché tu annunci. Quando hanno ammazzato San Massimiliano Kolbe, ma sapevano benissimo che non era colpevole di niente. Era lì perché era un frate, perché sennò era da un'altra parte. D'altra parte anche per Salvo d'Acquisto, i primi che sapevano che non era lui erano i nazisti, ma va bene lo stesso, basta che qualcuno paghi. È sempre lì. Naturalmente poi, ma quella è stata la loro predica. Alla fine Salvo d'Acquisto, che se non fosse morto come morto non sapremmo neanche chi era, sarebbe stato un carabiniere, magari un bravo carabiniere come tanti altri, e invece in fondo ci parla ancora, per dire, ha fatto una predica che continua a risuonare. Stefano viene unito alla preghiera di Gesù, e scusate se è poco, e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Qui vedete come evidentemente è la trasposizione della narrazione della morte di Cristo, però è la morte del suo testimone. Cristo dice: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito, e lui dice: Signore Gesù, nelle tue mani affido il mio spirito. È un salmo, di fatto lo abbiamo letto come salmo responsoriale. vita tra di noi, non è necessario pensare che Gesù abbia detto quelle parole, o che, ma sono parole che avrebbe potuto dire, o che Stefano le abbia ripetute. Noi abbiamo un testo che le dice e va bene così. Ma io dubito molto che una persona in quelle condizioni fosse in grado di parlare. Tanto è vero che Marco, che è il Vangelo più antico, per Marco Gesù quando muore grida e basta. Gli altri, soprattutto Giovanni, donna ecco tuo figlio, figlio ecco tua madre, è tutta una cosa maestosa, è la re che affida al figlio la regina e la regina al figlio, capirai. Tutte cose vere, ma non occorre che pensiamo a una loro storicità nel senso reale del termine, nel senso moderno del termine. Con tutto i testi ce ne parlano e quindi noi il testo lo prendiamo così com'è. Aveva detto il Signore non imputare loro questo peccato? Luca vuole essere lo stoico e Saulo, e Luca conosceva molto bene Paolo, visto e considerato che ha facciato dei viaggi insieme. Certamente Paolo gliel'aveva detto, come probabilmente c'è Paolo dietro il racconto della storia di Stefano. Signore, non imputare loro questo peccato. E qui ci insegna a pregare per chi ci ha fatto del male. L'omelia che leggevo oggi nel mattutino diceva una bella immagine molto poetica di Gregorio di Nissa. Diceva che le sofferenze per il suo nome sono i fiori dai quali noi aspettiamo il frutto. Bello? Le sofferenze che patiamo nel suo nome sono dei fiori. Riceviamo questi fiori. Benediciamo chi ce li dà. Il fiore diventerà un frutto. E qual è il frutto? Quello che lui ha visto. Il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio, il regno. Lui lo vide. E ricordò la beatitudine. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Ma lui questo regno lo vide. Chiediamo al Signore allora, in conclusione, che apra i nostri occhi, ci faccia vedere il suo regno che passa nella nostra storia, che sembra segnata dal regno di altre persone. Perché, Signore, stai lontano nel tempo dell'angoscia, ti nascondi? Il misero soccombe all'orgoglio dell'empio e cade nelle insidie tramate. Sembra che l'empio e le sue insidie siano loro i detentori della nostra storia. E invece no, è Dio. È il figlio suo, poiché noi siamo nelle sue mani. E allora chiediamo la fede che ci fa vedere l'invisibile. Quando ero novizio e stavo a Genova, voi sapete, nella cattedrale di Genova dedicata a San Lorenzo c'è un altro, non saprei come definirlo tecnicamente, è una scultura, mi spa generico, un alto rilievo, non so se sia proprio un alto rilievo, comunque ci siamo capiti. E che cosa è rappresentato? È rappresentato Lorenzo sulla graticola, seduto sul trono, l'imperatore o chi per lui, insomma. Questo è quello che la storia vede. Sopra, nel nimbo, la mandorla, il Cristo giudice. La mandorla, il nimbo, simboleggia l'occhio del gatto. Il gatto vede nel buio, è la fede che vede nel buio. Quello che gli uomini hanno visto è stato salvo d'acquisto che è stato mitragliato. Quello che gli uomini hanno visto è stato Mazzolari che è stato menato dai fascisti. Questo è quello che abbiamo visto. La fede è vedere qualcosa più in profondo. Quel sangue era il sangue di Cristo. Hanno partecipato alla sua sofferenza, hanno partecipato alla sua vita e ora partecipano della sua gloria. Anzi, a dirla tutta, partecipavano anche prima della sua gloria. Tanto è vero che se non partecipavano di quella gloria non avevano neanche la forza di offrire il loro sangue. E allora? Un bel esercizio spirituale. Benediciamo quelli che ci hanno fatto del male. Possiamo chiamarli per nome e cognome, e non è mancare di carità, eh? Non si conserva la carità negando le cose. Non possiamo fare come gli struzzi. È la seconda volta che in questa chiesa invito a pregare per chi ci ha fatto del male. Sapete la prima volta qual è stata? Nel 2004, sono anche finito sulla Repubblica, per dire, quando i nostri amici dialoganti hanno impedito a Papa Ratzinger di venire qui. E con una trentina di ragazzi, quel giorno mi ricorderò sempre, era un giorno molto grigio da tutti i punti di vista, io dicevo la messa della sera, c'era una trentina di persone, questo intruso, i giornalisti che vanno a spiare, che per fortuna domandarono il mio nome a un ragazzotto che io conoscevo. Ma come si chiama il prete? Glielo domandi, è maggiore, lo può dire. E anche quella volta gli ho detto, va bene, hanno impedito la nostra gioia e noi li benediciamo. Guardate che non c'è niente che fa rimanere più basiti, ma nel senso buono del termine, che se benedite anche in loro presenza, perché in fondo sono stati strumenti nelle mani di Dio, inconsapevoli e involontari, non hanno nessun merito, anzi hanno solo demeriti. La grazia non violenta l'ordine naturale delle cose, ma di questo si è servito il Signore. Io mi ricordo, però siamo un po' in confidenza, va bene che Antonino sta riprendendo per anche i nostri fan di oltremare, però mi ricorderò sempre, una volta ero stato chiamato, una volta, l'unica, ero stato chiamato dal delegato del generale, niente di meno, quando sono uscito dalla Gregoriana, e questo qui era molto imbarazzato nel parlarmi e mi dice, ma intanto sai, come prima cosa ti devo ringraziare per tutto il lavoro che hai fatto in questi 10 anni. E mi è venuto spontaneo, non preoccupatevi di come, anche il come, ma è venuto spontaneo, ed è strano conoscendomi, o di che cosa direte. Mi ricordo, ero stato ricevuto alle 10, alle 10 di mattina, come minimo si aspettava di tenermi un'ora. Grazie padre, così non posso dire che nessuno mi abbia ringraziato. Poi mi dice, ma sai, non è perché tu non sei stato un bravo professore o perché tu non abbia pubblicato. E a me è venuto spontaneo, questo è strano, perché gli avrei risposto in modo più mio. E invece gli ho detto, anche sinceramente, grazie padre, se lo dice lei sarà vero. E poi mi dice, ma sai, guarda, ed era visibilmente sempre più imbarazzato, perché lui si aspettava di trovare probabilmente in me, no. Sai, in realtà la tua facoltà non ti vuole. E io gli ho detto, grazie padre, perché lei non mi dice che non sono io a volere, cioè che rifiuto l'obbedienza, sono gli altri che non vogliono. 2 minuti. Poi ho attraversato la strada e sono andato serenamente dal rettore di un'altra università che mi ha assunto immediatamente, ma questo è un altro discorso. Vedete, noi non sappiamo né come né che cosa dire, ma quando è ora? È lo Spirito che te lo ricorda. Allora, da questo non deducete che io voglio mettermi come Mazzolai o Compagnia Bella, sto semplicemente dicendo che in fondo l'esperienza del Salmo, il misero soccombe all'orgoglio dell'empio, è anche, se ci pensate, nelle nostre vite. Perché i figli di buona donna esistono, ma il Signore si serve di loro. A noi libera dagli affetti disordinati, cioè da ciò che ci impediva di seguire con maggior purezza di cuore il Signore. Rivela la loro stupidità, di modo che in tutto e in tutti è glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.